La fede non è di tutti, ma il Signore è fedele. Il Signore si è rivelato, si è fatto conoscere come il Dio della vita e mantiene fede alla sua parola. E tuttavia alcuni non lo accolgono e non lo accettano, anche all'interno del suo stesso popolo. I Sadducei, ad esempio, erano un gruppo molto importante, era la classe sacerdotale del Tempio di Gerusalemme, gli aristocratici del Tempio. E tuttavia, proprio perché conservatori delle tradizioni più antiche, rifiutavano tutte le dottrine più recenti, compresa la risurrezione. I sacerdoti del Tempio di Gerusalemme negavano ogni possibilità di risurrezione. Invece, altri gruppi di ebrei, tipo i farisei, credevano fermamente in questa rivelazione di Dio. Non è una dottrina delle più antiche. Proprio per questo i Sadducei la rifiutavano. È una dottrina che è maturata nel corso della esperienza del popolo di Israele. E Dio si è rivelato lentamente, in modo graduale, facendo crescere il suo popolo come cresce una persona, un corpo, una intelligenza. C'è una maturazione organica che avviene nella nostra vita. Da piccoli abbiamo tutto il nostro corpo, la nostra intelligenza, le nostre capacità, ma non comprendiamo tutto, non siamo capaci di fare tutto. Il corpo cresce, cambia, matura, migliora, l'intelligenza diventa capace di comprendere meglio. Col tempo diventiamo capaci di comprendere cose che da piccoli non comprendavamo. Non abbiamo cambiato testa, siamo maturati, siamo cresciuti. È una crescita organica, rimaniamo sempre noi, eppure diventiamo diversi, speriamo migliori. Così avviene per la rivelazione di Dio. Dio comincia a farsi conoscere in modo semplice, elementare, e col tempo, attraverso le vicende della storia, fa comprendere di più, fa capire meglio come stanno le cose. E in genere avviene che proprio i momenti di difficoltà siano quelli in cui le persone sono più attente alla rivelazione divina, e proprio passando attraverso le sofferenze si matura, si cresce, si comprende meglio. L'esilio in Babilonia ha segnato per l'antico popolo di Israele un enorme passo in avanti. Hanno capito molto di più, molto meglio di quello che avevano compreso gli uomini più antichi. Ed è nell'ultima fase della storia di Israele, nel secondo secolo avanti Cristo, che un momento di grande difficoltà ha fatto maturare la fede nella risurrezione. Il secondo libro dei Maccabei ci ha presentato proprio una vicenda di quella difficile situazione in cui il piccolo resto di Israele si è trovato schiacciato dalla grande macchina dell'imperialismo greco. Non abbiamo dai nostri studi scolastici l'impressione che i greci fossero persecutori e torturatori. Abbiamo conservato l'idea dei grandi filosofi, pensatori, civili. E tuttavia l'impero ellenistico aveva questa mania della civilizzazione e partivano dall'idea che loro erano civili e gli altri barbari. Se gli altri si ostinavano nel non accettare la loro civiltà, li schiacciavano. E così avvenne in Israele. Alla metà del secondo secolo avanti Cristo, il re Antioco IV Epifane, un monarca seleucide che governava su tutto l'Oriente, vuole schiacciare la resistenza di quel piccolo gruppo di ebrei che viveva a Gerusalemme e impone l'abbandono di tutte le pratiche religiose, pena la morte. Quelli che non accettano di tradire la religione dei padri e vogliono continuare a rimanere fedeli vengono schiacciati. Il secondo libro dei Maccabei ci racconta una tragica vicenda dove 7 fratelli, insieme alla loro madre, vengono portati davanti al re e torturati perché rinneghino la fede. Ma loro, uno dopo l'altro, incoraggiati dalla madre, rifiutano di rinnegare la fede. Ribadiscono la loro adesione al Signore e sono pronti a perdere la vita. Lo fanno perché credono nella risurrezione. È proprio in questo momento di estremo dolore, di difficoltà, che il popolo di Israele ha maturato la fede nella risurrezione. Arrivano a comprendere, per illuminazione divina, che il Signore della vita non può abbandonare i suoi, che non può essere tutto qui, che la promessa di Dio non si esaurisce con la morte fisica, ma abbraccia una dimensione enormemente superiore, che va al di là del tempo e dello spazio e garantisce una vita piena oltre la morte fisica. In questo testo, al capitolo 7 del secondo libro dei Maccabei, noi troviamo una serie di frasi fondamentali che questi giovani martiri propongono al re. E noi rileggiamo queste parole per avere un incoraggiamento, una consolazione, una conferma della nostra fede. Il primo di quei fratelli dice al re: «Il Signore Dio ci vede dall'alto e certamente avrà pietà di noi». Il Signore vede la nostra situazione e non ci abbandona. Il re dell'universo, dopo che saremo morti per le sue leggi, aggiunge il secondo, ci risusciterà a vita nuova ed eterna. Il re elimina dalla vita presente quegli uomini, ma loro sono convinti che il vero re, quello dell'universo, darà una vita nuova e una vita eterna a loro che sono rimasti fedeli. E il terzo aggiunge, proprio a coloro che volevano tagliargli le membra nella tortura: ho ricevuto queste membra da Dio stesso e per rimanere fedele alla sua parola adesso non le considero preziose, sono pronto a perderle, perché da lui spero di riaverle di nuovo. Il verbo sperare in questo caso significa sono certo, Perché la speranza è una attesa certa di ciò che si crede. Sono certo che da Dio avrò di nuovo queste membra. E il quarto aggiunge: è preferibile morire per mano degli uomini quando da Dio si ha la speranza di essere di nuovo da Lui risuscitati. Questa convinzione forte nel Dio che risuscita i morti dà la capacità di affrontare anche il martirio, di affrontare ogni difficoltà. E soprattutto era ammirabile la madre, che di fronte a quelle sofferenze dei figli rimane ferma nella sua fede, degna di gloriosa memoria, sopportava tutto serenamente per le speranze poste nel Signore. Solo se la speranza è posta nel Signore si può affrontare serenamente una tragedia del genere. Ed esortava nella lingua paterna, piena di nobili sentimenti, i figli perché rimanessero fedeli. Non so come siete apparsi nel mio seno, non io vi ho dato il respiro e la vita, né io ho dato forma alle membra di ciascuno di voi. Senza dubbio il Creatore dell'universo, che ha plasmato all'origine l'uomo e ha provveduto alla generazione di tutti, per la sua misericordia vi restituirà di nuovo il respiro e la vita. È proprio un ragionamento da madre. Dice: io vi ho visto nascere, ma non sono io che vi ho fatto nascere. Non so come vi siete formati, non so come avete cominciato a vivere. So che il Signore vi ha dato la vita, e allora so che allo stesso modo vi farà rivivere come nuova generazione. È una fede di madre profonda, convinta, esperta di vita, che considera il Signore l'autore vero della vita. E quando le resta l'ultimo figlio e il re tenta di blandirlo e di promettergli grandi benefici e chiede alla madre che lo faccia ragionare per salvarsi la vita, lei gli rivolge queste parole: figlio, abbi pietà di me, che ti ho portato in seno 9 mesi, che ti ho allattato per 3 anni, ti ho allevato, ti ho condotto a questa età e ti ho dato il nutrimento. Ti scongiuro, figlio, contempla il cielo e la terra, osserva quanto vi è in essi e sappi che Dio li ha fatti non da cose che già esistevano. Non temere dunque questo carnefice, ma mostrandoti degno dei tuoi fratelli, accetta la morte, perché io ti possa riavere insieme con i tuoi fratelli nel giorno della misericordia. Abbi pietà di me, dice la madre, accetta la morte perché non ti voglio perdere. Perché c'è un altro modo di perdere nella rovina eterna. E quella donna appassionata, esperta di vita, veramente credente, propone al figlio il coraggio di affrontare la tortura e la morte, perché c'è una fede forte, radicata, profonda, che dà anima alla vita. Chiediamo al Signore che ci confermi e ci consolidi in questa fede, perché la speranza nella vita eterna sia davvero la forza che ci permette di affrontare ogni situazione della vita, soprattutto le difficoltà.